Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Amici, amiche, appassionate di ciclismo, buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast con cui Spazio Ciclismo vi aggiorna su tutte le novità del mondo del ciclismo e ne discute e analizza i risultati delle corse principali provando a giocare, a indicare i favoriti di quelli che invece ci saranno nei giorni e nelle settimane successive. Buonasera da Davide Terraneo e da Leonardo Ubrig Delfino per questa nuova puntata che purtroppo, ahimè, si deve aprire ancora una volta con degli spettri che abbiamo conosciuto in maniera triste in questi ultimi mesi, lo spettro del coronavirus che torna come un'ombra sul mondo del ciclismo. Due notizie quest'oggi, la prima, la più importante sicuramente, la cancellazione dell'Amstel Gold Race che era in programma settimana prossima per sabato 10 ottobre e che invece è stata cancellata dall'organizzazione perché il governo dei Paesi Bassi ha di fatto vietato il pubblico nelle manifestazioni sportive e questo ha portato l'organizzazione a cancellare l'Amstel Gold Race e ha portato delle modifiche importanti sul percorso del Bink Bank Tour che oggi ha di fatto cancellato la seconda tappa mettendo una giornata di riposo di emergenza e ha dovuto completamente modificare il resto del proprio percorso salvando sostanzialmente soltanto l'ultima frazione, quella con arrivo a Geraardsbergen, probabilmente decisiva per la classifica generale. La tappa che invece era in programma venerdì, la quarta, è diventata una cronometro che sarebbe dovuta venire oggi nei Paesi Bassi, sarà invece in Belgio a Reims lungo un percorso di 8,14 chilometri con un tratto di 600 metri con una pendenza media del 6%, quindi insomma un cronometro abbastanza ondulato in cui si inizierà a delineare la classifica poi decisa il giorno dopo a Geraardsbergen. La terza tappa, anch'essa modificata, partirà e arriverà ad Alter e sarà sostanzialmente appannaggio dei velocisti. Dunque Leonardo, torna lo spettro del coronavirus nel mondo del ciclismo, cambiano le corse, che cosa ci possiamo aspettare e che come influirà ovviamente anche sulla preparazione e sulle decisioni dei corridori questo?
Purtroppo ormai ce l'aspettavamo, nel senso che abbiamo visto insomma il Tour che è riuscito a sopravvivere in qualche modo, però l'evoluzione della pandemia in Europa sta, non dico ripartendo come prima, però insomma a parte l'Italia in altri paesi la situazione è molto simile a prima, se non peggiore in alcuni casi, quindi era purtroppo inevitabile che sarebbe successo. Non è purtroppo questo neanche un caso che insomma alcuni corridori non hanno partecipato al mondiale perché sono risultati positivi, sappiamo tutti di Ciccone che è risultato positivo qualche giorno fa, fortunatamente riuscirà invece ad essere poi al giro, di questo ne parleremo successivamente. Purtroppo era prevedibile, si sperava, l'Amstel Gold Race era una corsa che cercava da settimane di trovare una soluzione, diciamo che è arrivata il colpo di grazia, un po' come è stato questo nuovo regolamento deciso dal governo neerlandese, evidentemente non c'erano altre soluzioni e è stato deciso per non correre. È probabilmente la più grande vittima a questo punto quest'anno per il momento e speriamo che lo sarà, che rimarrà tale, ma per il momento è la più grande vittima, tolte alcune corse a tappe, però per quanto riguarda le corse di un giorno è la prima veramente grande a saltare, a parte le Olimpiadi, ma sono un discorso a parte. E il Big Bang Tour oggi ha dimostrato di poter trovare una soluzione, favoriti dal fatto di essere una corsa transfrontaliera e quindi di poter chiedere supporto al Belgio nel momento in cui i Paesi Bassi hanno sostanzialmente bloccato la corsa per oggi. Io spero che non succeda nulla nelle corse successive. Sappiamo che la Parigi-Roubaix ha anch'essa un po' di problemi, anche perché si chiama Parigi-Roubaix perché parte da Parigi e si conclude a Roubaix, anche se non parte più da Parigi. In realtà il problema è che entrambe i dipartimenti, entrambe le aree, entrambe le regioni che ospitano quasi tutta la corsa, quindi le Hauts-de-France, l'Île de France, la Picardie e quelle che vengono attraversate, in realtà sono attualmente anch'esse in zona rossa, quindi insomma ci sono 25 giorni per trovare una soluzione, ma anche lì insomma qualche timore c'è.
Sicuramente il timore c'è anche per le prossime corse. Chiaramente, l'Astana, per esempio, ha dovuto modificare la propria formazione per il Giro d'Italia, togliendo Aleix Aramburu, velocista in grado anche di reggere su, insomma, percorsi mossi decisamente promettenti, che aveva ben fatto nel corso di questa stagione proprio perché ha risultato positivo a un tampone, anche questa notizia di oggi. E che, insomma, questo chiaramente. Intanto la stagione di Aramburu subisce sicuramente un netto cambiamento, perché il Giro d'Italia era chiaramente a questo punto l'obiettivo principale della stagione dello spagnolo, e poi getta anche qualche incognita chiaramente sulla buona riuscita della corsa rosa, di cui parleremo in seguito. A onor di cronaca va detto che oggi l'Astana, che si era presentata con 6 uomini e poi partita di fatto con 5 perché Greggaard non ha preso il via della corsa, non c'è un motivo ufficiale per questa mancata partenza, può essere sicuramente per problemi fisici, per qualche indisposizione, per qualsiasi motivo. Chiaramente in un periodo così il sospetto, quando un corridore va nel luogo deputato alla partenza di una corsa e poi non va al foglio firme, insomma, pensi che in casa Astana possa esserci qualche caso, insomma, e che questo possa condizionare eventualmente anche le prossime corse? Io parlo sempre del Giro, ma chiaramente non dimentichiamoci che c'è una Liegi Bastogliegi tra praticamente 3-4 giorni, si corre domenica.
Sì, c'è di tutto, nel senso che obiettivamente c'è il Giro, c'è la Liegi-Bastogliegi, c'è tutta la, o quasi, esclusione della Sanremo e delle strade bianche, c'è tutta la famosa campagna di primavera autunnale. Questo autunno così atipico, in realtà si correranno praticamente tutte lì, ed è chiaro che poi si corrono tutte, appunto, come dicevo prima, si corrono in paesi in cui la situazione non è così rosea. Lo dimostra il fatto, insomma, che oggi non c'era nessuno, era a porte chiuse, soprattutto l'arrivo era a porte chiuse, molte corse saranno a porte chiuse. Certo, lo sarà anche il Giro d'Italia, come lo è stato il Tour, però è evidente che la situazione in Italia al momento, a prescindere dalle squadre, che insomma comunque sono ipercontrollate, però la situazione in Italia comunque è migliore rispetto agli altri paesi a livello percentuale nel complesso. Quindi l'Italia, io credo che per il Giro d'Italia si può essere ottimisti, come comunque ci è riuscito anche il Tour. Penso che il Giro d'Italia riuscirà abbastanza tranquillamente, tra virgolette, a superare questo periodo. Certo è che ci sono un po' di preoccupazioni, ne stavamo parlando, insomma, proprio a livello organizzativo, visto che, insomma, come sai anche tu, saremo presenti alla Vuelta, saremo presenti al Giro, saremo presenti alle classiche. Per gestire questi trasferimenti, ci dicevamo, insomma, che ci sono, insomma, i nostri reporter che fanno tamponi in continuazione per poter andare ovunque, però è chiaro che ci sono un po' di timori, parlando anche con i colleghi, che, insomma, qualche altra corsa possa saltare.
Ed è più che comprensibile questo, chiaramente. Se invece corsa oggi la Freccia Vallone, la prima classica quest'anno del Trittico delle Ardenne, che diventerà di fatto un distico delle Ardenne, con l'assenza dell'Amstel Gold Race, si è corsa per prima, normalmente la seconda, ma insomma il successo è andato a Mark Hirschi del Team Sunweb, che è riuscito nella salita finale a battere sicuramente il meno quotato Benoît Cosnefroy. E invece il più esperto Michael Woods, che ha chiuso in terza posizione dopo aver lanciato un po' all'allungo nel tratto finale. Ne parleremo dopo aver sentito dalle voci dei protagonisti ai nostri microfoni all'arrivo le opinioni, insomma, su come si è svolta la corsa di oggi e su come è andata. Andiamo a sentire dunque Mark Hirschi, Benoît Cosnefroy, Michael Woods e Mauri Van Sevenant, che è andato in fuga e che forse senza quella scivolata finale avrebbe fatto sudare un po' di più, quantomeno, il successo a Hirschi, e chissà, magari per fargli uno scherzetto.
It's deep, but you ha don't have to go too early. I just tried to use the other guys and just jumped on Richie's wheel and then on Wood's wheel because the last 50 meters, 60 meters are a little bit flatter and so I waited a bit longer and then came with a bunch. I mean, when you have the legs, it's always easier. And it looks easy, but it's hard. And also now I get a little bit more respect. And also the team did a really good job today. Yeah, it feels super nice, but still I have to prove it again. I mean, I will work, keep working in the winter and I hope I can keep this level for next year.
Su questa salita non devi muoverti troppo presto, ho semplicemente provato a sfruttare le mosse degli altri, quindi sono saltato dalla ruota di Ricci a quella di Woods. Poi negli ultimi 60-70 metri, i più piatti, ho aspettato un po' più degli altri e sono andato a sprintare. Quando hai le gambe è sempre più facile.
Non è comunque semplice, è una salita dura, ma la squadra ha davvero fatto un ottimo lavoro oggi e io stavo bene. È molto bello essere tra i più forti, ma devo ancora provare di meritare di stare con questi. Continuerò a lavorare in inverno per migliorare.
Non, la soddisfazione, je suis content de d'être sur le podium ici, c'est mon premier podium en World Tour. Alors bien sûr qu'il y a mieux à faire et dans le final je visais la gagne, mais Marc Hirschi, on sait que c'est un homme fort en ce moment et je pense que si on profite pas de ces moments-là, je vois pas pourquoi on part à l'entraînement. Voilà, c'est des moments de bonheur quand même de faire un podium sur une course World Tour comme ça et bien sûr que j'en profite. J'ai mieux géré que l'année passée où l'année passée j'ai accusé le coup de mon effort à 150 mètres de la ligne. Là j'ai mieux géré, j'ai voulu faire le pied plutôt devant, j'ai attaqué le S de la montée en première position. Voilà, je voulais être maître de ma montée et gérer ma montée et pas subir la vitesse de mes adversaires ou le positionnement de mes adversaires.
C'è soddisfazione, sono contento di essere sul podio, è il primo nel World Tour per me. Certo, si può fare sempre meglio, nel finale avrei voluto vincerla. Ma Mark Hirsch è in gran forma in questo momento. Sono molto contento di aver ottenuto un podio su una corsa del genere e me lo voglio godere. L'ho gestita meglio dell'anno scorso, avevo sofferto lo sforzo a 150 metri dall'arrivo. Volevo essere davanti ai piedi della salita e quindi l'ho presa in testa, perché volevo poterla gestire senza dover subire la velocità o il posizionamento dei miei avversari. Mi sto allenando per corse di un giorno come questa, sono contento che oggi abbia pagato. Non era scontato avere questa forma 10 giorni dopo il Tour de France.
Yeah, the right move, just not the right legs. I think Mark Hirschi was just the stronger guy today. But yeah, really happy with that race. Oh yeah, maybe with 100 meters to go, I thought I was going to win. I thought I had it, but I just didn't have that extra gear that Mark had.
Ho fatto la mossa giusta, ma non avevo le gambe giuste. Penso che Mark fosse semplicemente il più forte oggi, ma ho voluto prendermi un rischio. A 100 metri dalla fine pensavo davvero che avrei vinto, ma non ho avuto quella marcia in più che Mark effettivamente aveva.
Yeah, it was a hard day, of course, today. We were only with 4 guys in the front. You know, it's going to be difficult, but the longer the race was, the more confidence I had to finish it off. But at the end, I had some bad luck. I know maybe without that, I can make it to the finish, but it is like it is, and we hope next time it will be go better. Yeah, for sure. I had very good legs today. The feeling was also very good. I always try to something at the end, but now it was a very, very a lot of chance that I can make it. But it you, sometimes it works, sometimes it doesn't work. But you must always try it.
È stata una giornata difficile, eravamo in pochi davanti e sapevamo sarebbe stato così, ma più il tempo passava e più avevo fiducia. Poi alla fine sono state sfortunate, magari senza quella caduta sarei potuto anche arrivare al traguardo, ma è andata così, andrà meglio la prossima volta. Avevo buone gambe, buone sensazioni e c'erano molte chance di farcela. A volte funziona, a volte no, ma bisogna sempre provarci.
Queste dunque le opinioni dei protagonisti, Leonardo. Innanzitutto togliamoci questo tema, ma Van Sevenant senza la caduta di cui è stato vittima intorno ai 3 km all'arrivo, forse 4, quando aveva sostanzialmente sui 18 secondi, 20 secondi diciamo su Rigoberto Urán e 25-30 sul gruppo, avrebbe avuto una chance di arrivare a Huy, facendo conto che comunque era parte del gruppo che era andato in fuga la mattina, però stava perdendo poco.
Ma sinceramente non credo che sarebbe potuto resistere alla salita, poi magari poteva arrivare all'ultimo chilometro con un po' di margine, iniziare la salita in testa, però sinceramente visto comunque che l'hanno fatta abbastanza forte, non ho visto i tempi di scalata precisi, però comunque sono andati abbastanza forte fin dall'inizio, quindi mi sembra abbastanza difficile che potesse realmente resistere su una salita così dura. Poi, per carità, non si può mai sapere, con i giovani ormai è chiaro che è stato ampiamente dimostrato che è meglio non dire che non possono fare qualcosa, perché poi te lo fanno, e lo ha dimostrato Hirschi in questo mese straordinario per lui, lo ha dimostrato anche Cosnefroid, che insomma è un talento in crescita anche lui, magari meno improvvisa, però comunque nella sua una crescita abbastanza regolare negli ultimi anni ha dimostrato anche lui ottimi segni di progressione. Io penso che non ce l'avrebbe fatta, però sicuramente l'avrebbero studiato un po' di più e anche tatticamente soprattutto poteva cambiare qualcosa, perché a quel punto magari c'era necessario qualche altro sacrificio di qualcuno.
Ecco, proprio tatticamente è stato un po' strano, a mio parere, questa edizione della Freccia Vallone, forse per l'assenza dei due corridori che l'hanno fondamentalmente monopolizzata dal 2014 in poi, Valverde Alaphilippe, con lo spagnolo che ha vinto le quattro edizioni dal 2014 al 2017, il francese le due successive, entrambi erano assenti. Insomma, trovare un favorito assoluto rispetto alle passate edizioni era molto più difficile. Però Hirsch mi ha impressionato anche per l'intelligenza con cui ha corso. Non si è fatto prendere dalla frenesia quando Ricci Porte ha provato ad alzare un po' il ritmo, insomma, a sollecitare l'andatura, sapendo che poi in un eventuale sprint avrebbe avuto poche carte da giocarsi. Ha seguito la ruota giusta con Michael Woods quando il canadese ha deciso di accelerare e mancavano ormai circa 300 metri all'arrivo, e quando ha deciso di partire, e anche lì secondo me ha avuto un timing perfetto, non ha lasciato possibilità di replica e nessuno di fatto è riuscito a rimanere realmente con lui e a cercare di contestargli il successo, e stiamo parlando di un classe 98. Sinceramente impressionante soprattutto la gestione dello sforzo su un arrivo del genere.
Sì, assolutamente, è stato perfetto, questo non c'è dubbio. Quello che sarà da comprendere adesso è che non era una sorpresa, nel senso che comunque era inserito tra i grandi favoriti del giorno. Però, sai, quando a questi livelli ancora i giovani vengono un po' non ignorati, però gli si lascia ancora la possibilità di non fare la corsa. Ed oggi Hirschi ha potuto, è vero che i suoi compagni l'hanno fatta, però nel momento decisivo ha potuto seguire le ruote degli altri. Di Port prima e di Woods poi, come sottolineavi tu, sono stati loro sostanzialmente a tirargli la volata. Adesso ovviamente non è andata così, ma il concetto un po' è quello. Sarà interessante vedere il momento in cui lui dovrà fare realmente la corsa in prima persona, oppure se oggi fosse stato lui a doversi assumere il peso della corsa, come avrebbe potuto reagire e se effettivamente il risultato sarebbe potuto essere questo. Ciò assolutamente nulla toglie al grande risultato odierno, perché poi, insomma, non bisogna neanche far sì che delle considerazioni possano limitare effettivamente il valore di quello che ha fatto oggi e di quello che ha fatto in questo mese, cioè si è ampiamente meritato veramente i complimenti di tutti e di essere considerato ormai non più una promessa, ma un corridore, una realtà effettiva. Quindi d'ora in poi credo che sarà ben diverso e l'ha detto anche lui, insomma adesso la Liegi diventa decisamente più un obiettivo rispetto a quanto potesse essere prima. Adesso la Liegi magari non gli lasceranno un attimino un po' il più il peso della corsa in certi momenti.
E tra le delusioni di oggi potremmo mettere, non so se sei d'accordo, Pogačar, che comunque arriva nono pur essendo uno dei grandi favoriti, e soprattutto come è arrivato nono, sostanzialmente è arrivato posizionato benissimo nel finale, poi però quando si è mosso Woods, lui che era alla ruota di Hirschi proprio non ha avuto le gambe per rimanere con lui. È un discorso di percorso, di tipo di arrivo che non è ancora adattissimo allo sloveno, che forse preferisce salite più lunghe e magari non in pendenze costantemente di doppia cifra, quindi uno sforzo brutale di 3 minuti e basta, oppure sta sentendo nelle gambe il fatto che comunque è andato a tutta per un mese abbondante, direi tra Delfinato, Tour de France, ma aveva fatto bene anche nelle classiche italiane. L'altra delusione, potremmo dire, non è la prima volta che lo diciamo, però insomma l'Italia trova come miglior risultato un 19esimo Andrea Baggioli che, per carità, cioè se guardassimo solo il risultato di Baggioli, un classe 99 che arriva nei primi 20.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Sul muro di Wii mi sembra davvero un buon risultato, però ecco, manca proprio il risultato per un italiano. Si è fatto vedere De Marchi con un'azione, ma poca roba.
Allora, per quanto riguarda Pogačar, io credo che o Pogačar, insomma, in realtà è Pogačar. Prima o poi dobbiamo riuscire un po' tutti ad imparare in automatico usare il suo vero nome, tra virgolette, perché alla fine, giustamente, dobbiamo sempre cercare di pronunciare nel modo giusto. E detto questo, insomma, io credo che Pogačar non è solo cioè c'è un insieme di fattori. Io sono abbastanza convinto che ancora non è l'arrivo ideale e perfetto per lui. D'altro canto arriva da un tour in cui ha speso tanto e oltre che fisicamente ha speso tanto mentalmente, insomma è comunque un ragazzo, ha appena vinto la corsa più grande che potesse vincere, quindi insomma mentalmente ci può stare che abbia leggermente staccato, anche se non ha realmente staccato è diverso l'approccio alle corse successive e credo che sia inevitabile e in questo momento umanamente comprensibile, poi in futuro si potranno fare considerazioni diverse, però adesso come adesso, anche se insomma avesse staccato completamente, sarebbe più che giustificato, secondo me. Quindi non gli darei grandissime colpe. È ovvio che è un peccato pensare che uno come lui, con una forma comunque necessariamente deve essere ancora abbastanza buona, un nono posto non è un risultato eccezionale, però credo che sia ampiamente perdonabile dal mio punto di vista, soprattutto appunto osservando l'aspetto umano della questione e non tanto l'aspetto sportivo. Per quanto riguarda l'Italia, c'è poco da dire. Continuiamo ad avere problemi. D'altro canto si può anche comunque cercare di sottolineare che in questo momento la maggior parte dei big italiani sono rivolti verso il Giro d'Italia e quindi non erano al via, magari sai con qualcun altro, qualcuno come Ulissi o altri che magari non hanno appena concluso il tour o altre cose di questo tipo, magari un risultato leggermente migliore avrebbe potuto averlo. De Marchi sì, ha fatto anche una bella azione in realtà, solo che era completamente fuori tempo, non necessariamente per colpa sua, forse si sperava di avere più collaborazione, però messa così era abbastanza fuori tempo e di quasi impossibile realizzazione, ed effettivamente non hanno avuto proprio modo né lui né Schelling di riuscire a fare qualcosa, insomma.
Sì, non è stato il tempismo migliore sicuramente per l'azione di De Marchi, che ha dimostrato però ancora una volta la grande generosità e forse in effetti non sempre supportata da trovare il momento giusto, però anche per questo insomma piace De Marchi, che è uno che raramente partecipa a una corsa senza che un telespettatore possa vederlo cercare un'azione, ecco. Partirà invece da Monreale il 3 ottobre, sabato, il Giro d'Italia, un Giro d'Italia che comunque ha alla start list, nella propria start list, dei nomi importanti. Ti confesso, Leonardo, che quando ho saputo del nuovo calendario temevo che non sarebbe stato così, invece il Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre potrà contare su alcuni corridori di altissimo spessore. Ora, iniziamo con un'osservazione, perché leggendo varie opinioni su internet, ma anche parlando in redazione, mi sembra che la tendenza sia un po' a considerare per blocchi, insomma, di favoriti. I possibili vincitori, Geraint Thomas, Simon Yates e magari Jakob Fuglsang, che qualcuno considera pronto a fare lo step sulle tre settimane, l'anno scorso poi non è stato fortunatissimo né al Tour né alla Vuelta, insomma, per fare questo passaggio in avanti. Magari Nibali, non dico un gradino sotto questi, però con i dubbi sulla sua condizione, sul fatto che possa essere riuscito a carburare soltanto in un mese, che parte magari più nel blocco di gente come Kruijswijk e magari un po' più su, ma insomma per capire, Maika, e poi sotto eventualmente i possibili outsider che possono cercare di sorprendere, come magari Masnada, Vlasov, Knox, questi giovani che magari non hanno ancora fatto il grande risultato, però vedi mai che riescano a trovare le condizioni giuste. Sei d'accordo più o meno con queste valutazioni? Poi ci sono altri corridori interessanti come magari Kelderman, bisognerà capire come saranno Pozzovivo e Zakarin. Sei d'accordo con queste valutazioni o la tua visione è un po' diversa?
No, tutto sommato siamo lì. Io metterei, è chiaro che in questo momento Geraint Thomas, per come ha dimostrato di essere in ripresa, in realtà sembra essere il grande favorito. Ci sono tre cronometri che lo favoriscono, c'è un percorso che tutto sommato lui ha già dimostrato di poter affrontare, non erano le salite italiane, ma insomma un corridore che arriva primo al Tour e poi secondo l'anno successivo, è chiaro che è un corridore che il Giro lo può vincere. Quindi per questo motivo insomma Thomas sembra il grande favorito. Io dietro di lui metterei sostanzialmente insomma a livello abbastanza pari in questo momento Yates, Nibali e forse Fuglsang. Detto questo, Kruijswijk non si sa esattamente in che condizioni è. Se è un Kruijswijk che si è ripreso anche lui dai problemi fisici che ha avuto, per me è a livello di questa top 5. Sotto questi io credo che il Giro insomma faccia un po' più fatica rispetto ad altri anni, mentre altri anni comunque sì, c'erano i grandi favoriti ma c'erano anche tanti outsider che potevano realmente andare a impensierire. Credo che a questi cinque nomi che ho fatto, quindi appunto Nibali, Thomas, Yates, Fuglsang e Kruijswijk, gli altri siano un po' un gradino sotto. Ci sono Maika e Kelderman che sono non troppo lontani da questi, un Vlasov che è una possibile sorpresa. Per certi versi uno si auspica anche che sia una grande sorpresa, perché aiuterebbe in qualche modo, sai, avere sempre questi giovani che emergono, eccetera, in questo periodo darebbe anche conferma del valore di una corsa e di un corridore. Però è chiaro che insomma qualcosina manca al giro perché ci sono state anche rinunce importanti anche a livello di sprinter, non è più venuto Caleb Ewan, insomma Groenewegen per motivi che tutti sappiamo non ci sarà neanche lui, quindi anche la sfida fra i velocisti che in realtà doveva essere un po' il fiore all'occhiello di questo giro, anche quella è un po' saltato. Certo ci sarà Viviani, certo ci sarà De Mar, certo ci sarà Gaviria, quindi comunque ci sono nomi di alto livello, c'è Sagan, non ci sarà più, no, ci sarà invece comunque, non ci sarà Christoph perché viene Gaviria, ci sarà ovviamente Viviani, adesso non ricordo neanche se l'ho detto più, ma insomma ci saranno comunque grandi nomi, però è chiaro che c'è la sensazione di aver perso qualche pezzo per strada.
Ecco, invece non abbiamo fatto il nome di Miguel Angel Lopez, che sarà la sua ultima corsa con l'Astana, pronto a firmare con la Bora, il corridore colombiano. Secondo te è possibile che lui possa fare classifica? E ti faccio una domanda più ampia. È possibile nel ciclismo contemporaneo riuscire a fare, lui poi ha sfiorato la top 5, ma diciamo primi 6, quindi a lottare per il podio in una corsa di 3 settimane e poi praticamente 2 settimane dopo presentarti alla partenza di un altro Grand Tour e riuscire ancora a fare classifica?
Beh, sinceramente non ce lo vedo più di tanto, non ce lo vedo anche perché comunque è sembrato chiudere la Vuelta non in calando, però sai, la controprestazione a quella cronometro ha lasciato qualche interrogativo. Io non ce lo vedo, penso che eventualmente comunque possa concludere con una top 10, questo sì, però mi sembra difficile possa andare oltre perché comunque gli altri insomma, dovrebbero essere nettamente più freschi di lui, quindi mi sembra abbastanza difficile. Io credo che da quando si parla tanto insomma, del fare la doppietta di cose di questo tipo, il problema è anche il paragone con tutti gli altri. Nel momento in cui tu decidi che lo puoi fare, io credo che sia possibile fare giro e tour insieme e ottenere buoni risultati. Il problema è chiaro che o lo fanno tra virgolette tutti oppure diventa difficile perché non si parte ad armi pari e questa magari è la differenza con quanto succedeva nel passato più remoto, ma insomma anche nel passato non poi così tanto remoto in alcuni casi. Questa è la grande differenza, secondo me, che comunque c'è una diversa specializzazione. L'abbiamo visto insomma sostanzialmente da Indurain in poi, perché se Indurain nei primi anni faceva ancora giro e tour, l'ha iniziato a vincere, quando ha visto poi che non riusciva più a farli entrambi, si è concentrato solo su uno, da lì poi insomma è arrivato colui che poi non è più nel palmarès, ma insomma che tutti conosciamo per come è impostata la preparazione e per tanti anni è stato ormai seguito quel modello, ovvero preparare solo il tour. Chi ci ha provato concretamente in realtà ogni volta per un motivo o per un altro non ci è riuscito, ricordiamo Contador nel 2011 o Froome nel 2018, ci sono andati più o meno vicini, soprattutto Froome in realtà, però comunque sta di fatto che non ci sono riusciti, come non ci è riuscito neanche Dumoulin che ha fatto 2 secondi posti. Però si sa che il secondo posto, per quanto un ottimo risultato, non significa vincerlo.
Certo, assolutamente. E invece per quanto riguarda gli italiani, parliamo in maniera più specifica di Vincenzo Nibali. A che punto può arrivare il siciliano? Se secondo te è lecito aspettarsi appunto che possa essere davvero un grandissimo favorito, oppure se questi momenti un po' di calo di prestazione che ha avuto in determinate circostanze la sua preparazione rischiano di condizionare anche la sua prestazione poi al Giro d'Italia. Invece un altro corridore come Domenico Pozzovivo, che è uscito dolorante dal Tour de France, si è ritirato a seguito di una caduta, riuscirà ad essere al via, l'ho annunciato oggi la NTT, che cosa può pensare di fare? Cioè gli converrebbe più stringere i denti e magari puntare all'ottavo posto, per dire, in classifica generale, o prendere con calma la prima settimana e cercare di vincere una tappa? Per uno che ha una carriera come la sua, che cosa pensi sia più indicato?
Allora, parto con Nibali, poi arrivo su Pozzovivo. Allora, secondo me Nibali comunque avrà il suo livello, perché per quanto in questo ormai mese di corse, quasi 2, ma insomma per lui è stato sostanzialmente un mese di corse intenso, e Vincenzo ha dimostrato di non essere a livello dei migliori, però non ha mai affrontato realmente situazioni che lo favoriscono come lo favorisce un grande giro. Vincenzo è un diesel, Vincenzo è un corridore che ha bisogno di grandi salite, di lunghe salite, è vero, ha vinto anche altre corse, però è lì che si esalta, è lì che dimostra di poter fare la differenza. Quindi, secondo me, nel momento in cui arrivano le salite lunghe, arriva comunque una situazione in cui l'esplosività che serviva al Mondiale, che serviva a Lombardia, che serviva in altri episodi, non servirà. Secondo me, lì Nibali potrà essere ancora competitivo e potrà giocarsela con i migliori. Io credo che comunque la lotta per il podio sia ampiamente alla sua portata. Io credo che possa anche giocarsi la vittoria. Ha comunque una buona squadra intorno a sé. Certo, bisognerà vedere Ciccone come sarà riuscito a recuperare dal coronavirus, perché effettivamente ha avuto quello, e soprattutto da 15 giorni, quindi la conseguenza è 15 giorni fermo, quindi quanto questi 15 giorni fermo, oltre alla malattia di per sé, hanno condizionato insomma il suo stato fisico attuale, comunque un elemento imprescindibile, però comunque insomma intorno a sé una squadra discreta che può comunque aiutarlo nelle situazioni. Quindi io credo che Vincenzo potrà comunque lottare per il risultato per cui si auspica lui stesso di poter lottare. Certo, ci sta andando un po' anche lui con prudenza, perché chiaramente insomma ha visto anche lui che non è andato, questi due mesi non sono andati come sperava, però io non lo vedo così lontanissimo dai migliori in una condizione, in una situazione di corsa che lo favorirebbe di più, ovvero insomma le grandi salite e determinate tattiche anche che insomma lui sa sfruttare al meglio. Per quanto riguarda Pozzovivo, io sono sicuro che lui comunque stringerà i denti il più possibile. Una volta superate la prima settimana, comunque già sull'Etna dovrà per forza capire esattamente come va la situazione, se riuscirà a sopravvivere a tante tappe difficili, però comunque poi insomma si passa anche dalle sue parti, quindi vorrà ben figurare, o comunque figurare al meglio possibile. Io credo che fino alla fine delle prime 10 tappe lui proverà ad esserci. Se lì vede che non riesce, magari sceglierà di defilarsi per poter vincere una tappa. Però altrimenti lui continuerà a stringere i denti, questa insomma è lui, è il suo carattere, e credo che comunque sia giusto da parte sua, perché comunque può ottenere ancora una volta un ottimo piazzamento, e visto tutto quello che ha affrontato ormai nell'ultimo anno abbondante, se lo meriterebbe ampiamente di essere ancora a quel livello che comunque gli conosciamo, a livello di un corridore che può giocarsi un podio, magari non ci è ancora mai riuscito, ma insomma può giocarselo fino alla fine e comunque ottenere un ottimo piazzamento.
Assolutamente sì. Prima del solito giochino su favorito e nome a sorpresa, ti chiedo invece quale può essere il punto chiave brevemente di questo Giro d'Italia, perché per esempio tanti guardano già l'Etna, però storicamente Contador a parte, diciamo, l'Etna raramente ha deciso davvero, anche solo banalmente, chi era un po' escluso dalla lotta del Giro d'Italia.
Guarda, è chiaro che insomma è ovvio che quella è una tappa chiave, perché quest'anno è una tappa chiave, forse più di altre volte probabilmente, ma questo sostanzialmente perché nessuno sa esattamente la condizione, ne parlavamo di Nibali, ma vale per tanti altri, quindi la preparazione è stata molto molto diversa. Una vera svolta sarà necessariamente la prima vera tappa di montagna, quella nuova, perché che in origine non c'era, quindi con l'arrivo in Abruzzo. Però altrimenti è la cronometro. Io credo che se si esce male dalla Conegliano Valdobbiadene, quindi insomma ormai siamo già avanzati, quindi perché secondo me fino alla tappa 14 più o meno i distacchi potrebbero non essere tremendi, però lì con una cronometro non cortissima, neanche lunghissima, ma che se ci arrivi male può farti molto male a livello di perdita di tempo, lì può cambiare tutto. Quindi secondo me se lì non sei al meglio, e oltretutto poi considera che è una tappa chiave, perché se spendi tanto il giorno dopo verso Piancavallo rischi di crollare. Quindi sarà fondamentale arrivare bene alla cronometro.
Sì, decisamente, decisamente sì. E allora, favorito e nome a sorpresa per questo Giro d'Italia. Come sempre, il nome a sorpresa può essere sia eventualmente per una o più vittorie di tappa, magari in attese, sia invece per un buon piazzamento in classifica generale. Ma prima il vincitore.
Vincitore, no, non lo so, il vincitore, sai, quest'anno è ancora più difficile del solito. Provando ad andare tra virgolette sul sicuro, bisognerebbe dire Geraint Thomas. Secondo me, adesso se vogliamo tralasciare insomma eventuali simpatie, preferenze o quello che sia, Thomas sembra in questo momento oggettivamente quello che si presenta nel modo migliore. Oltretutto si presenta non con una Ineos Grenadier schiaccia sassi, ma comunque con una buona squadra che ha intanto Gegenhardt, un ottimo elemento, in Narvaez un altro ottimo supporto, comunque un Castrovieco che di solito è un corridore molto solido. Dennis, non sappiamo esattamente che versione di Dennis vedremo, se vedremo il puro Kronomen o se vedremo quel corridore che è in grado di chiudere in seconda posizione una corsa dura come il Giro di Svizzera, però è evidente che insomma ci sono corridori di valore al suo fianco. Non ha un uomo eccezionale al suo fianco che può essere, come magari sarebbe stato lui al fianco di Bernal al Tourma, ruolo che ha rinunciato a ricoprire, però secondo me Thomas rimane il grande favorito. Per quanto riguarda una sorpresa, io penso che Joao Almeida possa ottenere un ottimo piazzamento, forse a ridosso della top 10, non penso molto di più, però sarebbe già un bel risultato per uno come lui.
Ottimo, chiarissimo. Per quanto riguarda i miei pronostici, io per la classifica generale vedo bene Simon Yates, che comunque a cronometro si è sempre difeso bene, e dal punto di vista personale sarebbe bello anche vederlo trionfare dopo che il suo rapporto col Giro d'Italia negli ultimi anni non è stato proprio idilliaco. La batosta dell'anno scorso, quando si era presentato quasi facendo il gradasso, insomma, convinto di poter vincere, può essergli servita a livello psicologico anche per arrivare più concentrato a questa edizione. Quindi, secondo me, il britannico, che pure è supportato da una buona squadra, con Jack Hague e Lucas Hamilton, può davvero cercare il colpo grosso. Per quanto riguarda la sorpresa, secondo me ci saranno tanti nomi che forse sono meno noti o meno attesi in questo Giro d'Italia, che potranno essere in grado di far vedere qualcosa di importante, ma sempre rimanendo in casa di Koenig Quickstep, mi aspetto il salto di qualità di James Knox, che secondo me, per un motivo o per l'altro, sulle 3 settimane non si è mai espresso al meglio del proprio potenziale. Se riuscisse ad evitare cadute nelle prime 2 settimane, poi potrebbe essere in grado di fare o una vittoria di tappa in fuga, o eventualmente anche un piazzamento in top 10 più tendente, più vicino al quinto che al decimo posto, in classifica generale. Questa almeno è la mia idea. Allora, ringraziamo quindi tutti i nostri amici radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo che potete rimanere aggiornati con tutte le notizie sul mondo del ciclismo su Spazio Ciclismo, il sito, ma anche l'applicazione, che per quest'anno è in promozione lancia 99 centesimi. Per rimanere sempre aggiornati con le notizie, con le dirette e con il nostro fantaciclismo, Davide Terragno vi ringrazia per averci seguito e ringrazia anche il nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino, che come sempre ci ha dato le sue opinioni e i suoi pronostici. Ovviamente tutti i nostri radioascoltatori poi sono liberi di interpretare e di seguirti eventualmente poi nelle corse con i tuoi pronostici, per vedere chiaramente quante ne hai indovinate.
Spero che non se le segnano e poi me le vengono a ridire, perché penso che ne sbaglierò sicuramente tantissime, come tutti i pronostici, insomma. L'errore è sempre dietro l'angolo. Adesso non ho controllato tutte quelle che ho detto, ma insomma, in linea generale il pericolo c'è sempre. Comunque, grazie a te Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori, e mi raccomando, venite anche voi, scaricate la nostra app anche solo per giocare al nostro fantaciclismo e fate anche voi i vostri pronostici.